Le tue occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974. Dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net. o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Oggi, a Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, racconterò la storia della lotta contro il Bombolino a Novoli. Tra luglio e agosto del 1989, quasi di nascosto, fu installato dal Comune e dall'ASNU, la Società per la Raccolta dei Rifiuti, quella che dopo aver cambiato più volte nome oggi si chiama Alia, un mini inceneritore in viale 11 agosto. Fu subito soprannominato dagli abitanti dei quartieri circostanti il Bombolino. Ad agosto erano usciti solo alcuni articoli sui giornali cittadini, soprattutto La Nazione, che parlavano di questo mini inceneritore, con titoli come «Arriva l'inceneritore e Novoli si oppone», «Il forno mobile smaltirà i rifiuti ospedalieri del Poderaccio», «Sei mesi per bruciare i sacchi rossi», «A giorni in funzione il forno mobile dovrà smaltire 900 tonnellate di rifiuti ospedalieri». Il Bombolino arrivò senza nessuna consultazione e nessuna comunicazione alla popolazione residente della zona, dove un po' più a nord era già stata vissuta la tragica esperienza dell'inquinamento prodotto dall'inceneritore di San Donnino, che poi finalmente fu chiuso, ma che è ancora visibile perché nessuno lo ha mai smantellato, percorrendo la pista ciclabile che va dal ponte all'Indiano ai Renai, o dall'autostrada che ci passa sopra. Inoltre, l'inceneritore era stato installato in prossimità dei mercati ortofrutticoli di Novoli, con rischio di contaminazione alimentare e in una delle zone allora più popolate di Firenze e già degradata da carichi inquinanti. Il Bombolino era stato progettato e realizzato negli Stati Uniti ed era stato importato da una società, la Sipsa Ecologica di Oristano. Era verde, con una lunga e stretta ciminiera, e sarebbe dovuto entrare in funzione alla fine di agosto e rimanere acceso sei mesi, dicevano, per bruciare i rifiuti ospedalieri provenienti da Careggi, Torregalli e Santa Maria Nuova. Una vera e propria bomba ecologica che per legge avrebbe dovuto essere smaltita da chi la produce, ma le ASL, anzi le USL, come si chiamavano allora, dicono candidamente che non sapevano come fare ed hanno passato la palla alla Società per la Nettezza Urbana. Si tratta di circa 900 tonnellate che erano state accumulate nella discarica del Poderaccio. Il 25 agosto venne fatto un volantinaggio contro la messa in funzione del bombolino. Il volantino viene firmato alcuni abitanti delle zone interessate. Il titolo è «Quell'inceneritore è un attentato alla salute» e viene distribuito a Novoli, Peretola e Castello. Nel testo è possibile leggere: «Impianti del genere non funzionano. Esiste solo un rilascio di autorizzazione da parte della Regione Sardegna alla SIPSA, la ditta di Oristano che l'ha installato per conto del Comune di Firenze. Questo significa che nel misurare gli effetti di questa tecnologia sarà la gente a fare da cavia». Infine, il volantino convocava un'assemblea presso la Casa del Popolo del Lippi per il 28 agosto per organizzare la lotta e costituire un comitato contro l'inceneritore. Nell'assemblea convocata alla Casa del Popolo del Lippi viene effettivamente costituito un comitato contro l'inceneritore, che organizzerà nuovi volantinaggi nelle zone interessate. I più attivi nell'organizzazione e nella lotta contro il bombolino sono i compagni dell'autonomia, che hanno comunque il pieno sostegno di gran parte degli abitanti delle zone circostanti Viale 11 Agosto. In un volantino del 28 agosto possiamo leggere: «La pericolosità degli inceneritori è costituita dalle emissioni che questi producono, in particolare sotto forma di diossina, che è il più potente fattore cancerogeno conosciuto dall'uomo ed è un potentissimo contaminatore alimentare». Ascoltiamoci ora un pezzo adatto alla vicenda che stiamo raccontando. Mi chiamo Diossina, inceneritore a Verona.
Inceneritore, grazie mille.
Il 30 agosto il Comitato contro l'inceneritore invade la riunione del Consiglio di quartiere 6. A quei tempi i quartieri di Firenze erano 14. Convocato per l'apertura dell'inceneritore del viale 11 agosto. Le autorità presenti non rispondono alle questioni poste dal comitato. Le elenco. La combustione di plastica e lignina produce diossina. In 6 mesi è materialmente impossibile incenerire 900 tonnellate di rifiuti ospedalieri con quell'impianto. È un'abitudine intollerabile da parte dell'amministrazione di giustificare situazioni di emergenza con altre emergenze, producendo una catena infinita. L'essere gli inceneritori non dei forni, ma dei reattori chimici. La mancanza di una politica di contenimento dei rifiuti. La localizzazione dell'inceneritore alle spalle del mercato ortofrutticolo e di una zona sovrappopolata. Gli abitanti ricordano inoltre la manfrina fatta dall'amministrazione sull'inceneritore di San Donnino. Le uniche risposte date sono ridicole. Il direttore dell'impianto afferma che l'inceneritore inquina meno di un trattore. L'assessore del comune alla sanità Bernabei dichiara: il comitato affronta la questione dei rifiuti in modo emotivo ed ideologico. Fu una riunione tumultuosa, come la definì Paese Sera, che titola «Le urla si sentivano per tutta la viuzza della Calvana». L'accensione del bombolino viene approvata a stretta maggioranza, 7 favorevoli, 6 contrari, 3 astenuti, 9 assenti. La CGIL sposta, per favorire la giunta comunale, la questione sui controlli successivi alla messa in funzione dell'impianto, mentre la popolazione chiede di bloccare l'impianto che ancora non riesce ad avere l'autorizzazione di esercizio della unità sanitaria locale. Il comitato convoca una mobilitazione per sabato 2 settembre alle 10 davanti all'inceneritore e un'assemblea lunedì 4 alla Casa del Popolo di Castello alle 21:30 ed annuncia un ricorso al TAR per impugnare l'uso di procedure semplificate e velocizzate adottate dall'ASNU in base al ricorso alle condizioni di emergenza. Paese Sera, il 1 settembre, esce col titolo «La battaglia di Novoli, scontro aperto sull'inceneritore» e la Gazzetta di Firenze «Guerra all'inceneritore, il quartiere 6 dice sì e gli abitanti insorgono». Sabato 2 settembre, nonostante la pioggia, più di 100 persone partecipano alla manifestazione che, partendo da Novoli, arriva fino al punto in cui è stato installato il bombolino in viale 11 agosto. Il 7 settembre, all'assemblea convocata dal Comitato contro l'inceneritore alla Casa del Popolo di Castello, partecipano anche altri comitati popolari. Quello di Rifredi Careggi, che si sta battendo contro la realizzazione di un altro inceneritore, e il Comitato contro l'inceneritore di Selvapiana. E per sabato 9 settembre viene convocata una nuova manifestazione presso le cupole di Viale Guidoni e una nuova assemblea per lunedì 11 alla Casa del Popolo di Via Pratese. Il 9 agosto Paese Sera pubblica una lettera del Comitato contro l'inceneritore dal titolo «L'alternativa c'è», in cui leggiamo: è usuale il ricorso di chi governa alla politica dei fatti compiuti. Nel nostro caso, il tentativo di aprire l'inceneritore di Viale 11 agosto alla Chetichella nei giorni di Ferragosto, giustificato da un altro fatto compiuto, l'accumularsi di 900 tonnellate di rifiuti ospedalieri che ora saranno di più al poderaccio. E prosegue. Il nostro comitato ha chiarito di opporsi non solo alla localizzazione in un'area sottoposta a molteplici carichi inquinanti, ma più in generale al ricorso agli inceneritori con produzione di diossina e distruzione di potenziali risorse. Anzi, si individuava l'inceneritore mobile come cavallo di Troia per riproporre sull'area fiorentina una strategia degli inceneritori dopo la tragedia ambientale di San Donnino. E infine, A detta di numerosi tecnici, si possono sterilizzare circa il 95% dei rifiuti ospedalieri, rendendoli normali rifiuti. Poi inizia la rivolta degli abitanti delle zone limitrofe. La manifestazione alle cupole di Viale Guidoni si trasforma in un blocco stradale delle strade di Novoli. Questi alcuni titoli dei giornali. La Gazzetta di Firenze. Per 2 ore il viale Guidoni è stato bloccato per impedire l'entrata in funzione dell'impianto. A Novoli la gente è rivolta contro l'inceneritore mobile. E la Repubblica. Clamorosa protesta di tutto il rione, la rivolta di Novoli, barricate nelle strade contro l'inceneritore. Più di 1.000 persone hanno invaso le carreggiate bloccando gli ingressi dell'autosole. Molti agenti, grande tensione, ma nessun incidente serio. E la Nazione. Novoli in rivolta, dice no all'inceneritore mobile. Blocco stradale contro i rifiuti, striscioni, cartelli e comizio in mezzo di strada. Appuntamento in consiglio comunale. Ed ora ascoltiamoci un pezzo degli Stormy Six, manifestazione.
Thank you. quando ho letto sul giornale non capivo, mi sembrava un'altra storia.
Riprendiamo il nostro racconto. Il giorno dopo La Nazione esce con un articolo in cui si legge: sarà avviata sperimentalmente la sterilizzazione degli scarti a Careggi. Torre Galli annunziata, ma il comitato promette battaglia. Ma La Repubblica, il 15 settembre, titola: l'inceneritore verrà acceso malgrado il no di Novoli. Intanto il comitato contro l'inceneritore convoca gli abitanti a Palazzo Vecchio durante il Consiglio Comunale per lunedì 18 ed avverte: bloccheremo di nuovo le strade. Il PC dichiara: le reazioni dei cittadini sono comprensibili, ma spropositate. I quartieri, come riporta La Nazione del 17 settembre, iniziano a litigare. Rifiuti, rissa tra quartieri, Isolotto, liberate il poderaccio, Novoli, prendetevi anche l'inceneritore. Sempre il 17 il comitato pubblica un comunicato stampa in cui possiamo leggere: la vicenda dei rifiuti ospedalieri e dell'inceneritore vede il tentativo di trasformare tutto in lotta di campanile. Riteniamo doverose alcune precisazioni. Un'emergenza non si crea da un giorno all'altro. Chi ha accumulato rifiuti ha precise responsabilità che non può scaricare sulla cittadinanza. In realtà per Bernabei e Asnu l'emergenza è un facile nascondiglio per l'incuria, il malgoverno, la rapina fiscale al contribuente. Come mai lor signori già nell'87 contattavano la SIPSA per l'inceneritore mobile e in 2 anni hanno accumulato 1.000 tonnellate al poderaccio per poterci mettere di fronte all'emergenza? La mobilitazione popolare a difesa della salute ha dovuto ricorrere ai blocchi stradali per farsi sentire. Questo non è servito a far ravvedere la giunta, che gioca a far crescere l'esasperazione della gente. Il 18 in consiglio comunale è battaglia. I vigili urbani non bastano per contenere la protesta. Il vice sindaco fa intervenire i carabinieri. La Nazione del 19 titola: comune, per la prima volta entrano i militari a sedare la contestazione. Ore 18, parola ai carabinieri. Il salone dei 200 era stato invaso da autonomi, da abitanti di Novoli e da animalisti. E la Gazzetta di Firenze: cacciati dal palazzo, per ordine del vice sindaco Ventura intervengono i carabinieri. È la prima volta in 10 anni. Il 21 settembre il comitato avverte: picchetteremo l'inceneritore. Alla conferenza stampa convocata davanti all'inceneritore è presente anche Medicina Democratica, che spiega: ecco perché quell'impianto è pericoloso. Il pretore Signorelli intanto ha aperto un'inchiesta, dopo i pareri contrastanti delle USL. Positivo quello della 10A, negativo quello della 10D. Il 22 gli abitanti della zona bloccano nuovamente le strade di Novoli. La Nazione titola: centinaia di abitanti protestano contro l'inceneritore mobile e Novoli blocca di nuovo le strade. E La Repubblica: no all'inceneritore e Novoli si blocca. Attimi di tensione con la polizia. e Paese Sera, barricate a Novoli, traffico nel caos fino ai viali. Il 23 settembre la Nazione titola «Pericoloso no, per ora resta bloccato». Deciderà martedì la Giunta, intanto USL 10A e USL 10D continuano a fornire pareri diametralmente opposti. Martedì 26 la Giunta Comunale decide la messa in funzione dell'inceneritore per il lunedì successivo. Il Comitato contro l'inceneritore avverte che è pronto a combattere e che bloccherà i container che portano i rifiuti per l'incenerimento. La Repubblica titola: a Novoli soffiano venti di guerra. Morettini, assessore alla sanità, dichiara: non ci starà più di 6 mesi, altrimenti mi dimetto. Ma già il 28 sulla Repubblica appare il titolo: l'inceneritore si inceppa. Novoli, l'impianto verrà sottoposto a prove e collaudi prima di cominciare a bruciare i rifiuti. E il Partito Socialista ora disapprova la fretta di Palazzo Vecchio. Il comitato convoca una conferenza stampa sotto l'inceneritore, in mezzo a un vero e proprio esercito di polizia, carabinieri e vigili urbani, e dichiara: continuare a voler aprire l'inceneritore significa agire in spregio alla volontà popolare, assumendosi la responsabilità di scontrarsi frontalmente con la determinazione degli abitanti del quartiere, che hanno già dichiarato e ribadiscono l'intenzione di picchettare l'impianto in caso di accensione. Chiediamo il definitivo abbandono del progetto. Perfino il parroco di San Bartolo a Cintoia avverte che se i veleni non spariranno dal poderaccio, la popolazione è decisa a paralizzare il ponte all'indiano. Gli abitanti dichiarano anche che bruceranno i certificati elettorali. Una sera, a una riunione del comitato, arriva una delegazione della Democrazia Cristiana che si presenta con un proprio manifesto contro l'inceneritore e chiede il permesso di affiggerlo sui muri. Gli viene risposto che questa è una lotta popolare, apartitica, e che tutti i partiti hanno la loro responsabilità in questa vicenda e gli viene proibito di attacchinare il loro manifesto. Il manifesto della DC, già stampato in migliaia di copie, finisce al macero. Il comitato affigge in tutti i quartieri interessati un manifesto listato al lutto, in cui si può leggere: la popolazione di Novoli, Lippi, Termine, Castello, Peretola, Ponte di Mezzo, Sodo, Firenze Nova non si rassegna alla perdita del proprio diritto alla salute causato dall'amministrazione comunale e dall'ASNU, ed invita tutti a partecipare a una manifestazione popolare sabato 30 settembre che partirà dal mercato ortofrutticolo di Novoli. Alla manifestazione parteciperanno migliaia di persone ed avvertono che venerdì 6 ottobre saranno presenti in consiglio comunale, dove porteranno e getteranno sacchetti della spazzatura. Imponente la presenza delle cosiddette forze dell'ordine, che si presentano con i moschetti in spalla. Anche gli studenti del Liti e del Leonardo da Vinci entrano in sciopero contro l'inceneritore. Intanto la USL 10D, che fino ad ora aveva dato parere negativo al bombolino, si converte alle pressioni politiche e dà parere positivo. Il comitato conferma la mobilitazione popolare, unica garanzia per difendere la salute. Il 4 ottobre si tiene un'assemblea alla Mercafir con la presenza del sindaco Morales e la Repubblica titola: no e ancora no, Novoli travolge Morales. In consiglio comunale si presentano qualche centinaio di abitanti della zona interessate, con fischietti, cartelli, campanacci, tanti bambini e sacchi della spazzatura. Sull'inceneritore non viene presa nessuna decisione e si rimanda al prossimo consiglio comunale. La Repubblica titola: spazzatura contro il sindaco. Il comitato dichiara che avrebbe occupato il salone dei 200 se fosse stata decisa l'accensione dell'inceneritore. Finalmente la Gazzetta dell'8 ottobre esce col titolo: l'inceneritore non è più necessario. E la città ribadisce: indietro tutta sull'inceneritore. Nell'articolo si legge: il PSI chiede di sospendere l'operazione. Il sindaco Morales ha invocato motivi di ordine pubblico. In via Lamanni, sede del Partito Comunista, c'è chi casca dalle nuvole e chi assicura che anche i comunisti si stiano preparando a uscire dignitosamente dalla spinosa vicenda. Bernabei, l'assessore all'igiene, si dimette. Ma il comitato non si fida di nessuno e chiede una decisione definitiva, dichiarando: non abbiamo ancora vinto nulla, e convocano una manifestazione per il 14 ottobre, con partenza da via Benedetto Dei, comizio davanti alla regione e poi fino all'inceneritore. Intanto il sindaco Morales propone di spostare l'inceneritore di 500 metri a Peretola. Gli abitanti dell'isolotto minacciano di scendere in piazza anche loro e di picchettare il poderaccio. Intanto le tonnellate di rifiuti ospedalieri sono diventate 1300. La giunta comunale rimanda la decisione al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e il comitato lancia il suo ultimatum: la vigilia di Natale smontiamo il bombolino se non lo portano via. Sui giornali si inizia a parlare di esportazione dei rifiuti ospedalieri accumulati. La protesta si estende all'isolotto, alle Cascine e a Quaracchi, a Poderaccio, a San Bartolo a Centoia e ai comuni vicini. Il 16 ottobre i camion dell'ASNU che portano i rifiuti ospedalieri al Poderaccio vengono bloccati dagli abitanti. Il 20 ottobre, sui giornali, esce la notizia che Careggi rinuncia all'inceneritore. La USL 10D fa un'altra giravolta e afferma che i rifiuti ospedalieri devono essere sterilizzati e non inceneriti. La Gazzetta esce col titolo: Poderaccio libero entro febbraio. Comincia l'esportazione dei sacchi rossi. Poi il caos e il delirio. Una parte dei rifiuti ospedalieri che erano partiti per essere inceneriti a Coriano tornano al Poderaccio. Si dice che i sacchi rossi finiranno in Polonia. Escono titoli sui giornali come «Indecisione al potere» e poi «Sacchi rossi in Maremma». Da Valpiana un ultimatum: «Non accetteremo rifiuti vecchi» e ancora: «A toglierci dai rifiuti adesso provvederà Parigi». Rifiuti, la magistratura indaga. A metà novembre viene ribadito l'ultimatum del comitato: la vigilia di Natale smontiamo l'inceneritore. Viene convocata un'altra manifestazione per il 2 dicembre, a cui sono invitati gli studenti, e il comitato ribadisce che non c'è da fidarsi, che l'inceneritore è ancora lì e anche se spento costa 3 milioni di lire al giorno pagate dai contribuenti e che deve andarsene. Si susseguono riunioni e assemblee indette dal comitato. La mobilitazione non si ferma. Poi arriva il responso del CNR. L'area prescelta per l'inceneritore è troppo vicina all'abitato. La decisione è presa, come titola la Gazzetta di Firenze: l'inceneritore toglie il disturbo. Un disturbo costato troppo per lasciarlo lì, spento, in viale 11 agosto, è stato spesso già un miliardo. La magistratura apre un'inchiesta sugli sprechi. Il comitato e gli abitanti della zona festeggiano con spumante davanti al bombolino. L'azione diretta ha vinto. Il comitato rimane però vigile e pronto a mobilitarsi nuovamente. E ora festeggiamo. Ascoltiamoci È festa della premiata Forneria Marconi. Finalmente, il 12 febbraio 1990, inizia lo smontaggio del famigerato bombolino. Nel frattempo, alla fine del 1989, i compagni dell'autonomia, che erano stati tra i più attivi nella mobilitazione contro il bombolino, cercano di risolvere il problema della necessità di uno spazio di socializzazione e di organizzazione in una zona degradata come Novoli, e che però ha visto la capacità di lottare per la difesa della propria salute. I compagni occupano una ex fabbrica dismessa, l'Emerson, in via Bardazzi, e con poca fantasia nella scelta del nome la fanno diventare il centro sociale autogestito Ex Emerson. Dopo due sgomberi il centro sociale esiste ancora, oggi in via di Bellagio, anche se ha cambiato giustamente nome. Ora è il centro sociale Next Emerson e quest'anno compirà il suo 35esimo anno di vita. Alla prossima puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte. Questa volta però solo gioia e rivoluzione.